spero che tutti voi potete avere un posto, ma chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Sapete, nel cielo sarà molto simile alla chiesa di Perugia. Quando poi le porte si chiudono, non ci sarà più possibilità di entrata e alcuni rimarranno fuori. È brutto pensare di questo, è brutto pensare che anche le porte del cielo saranno chiuse, ma è bello pensare che oggi ancora le porte del cielo sono aperte. E bisogna avere solo 1 milione per entrare, vero? Queste anime che vedete vestite di bianco hanno pagato 1 milione ciascuno per entrare nel cielo. No. E allora come si entra nel cielo? Hanno fatto 150 preghiere in ginocchio? No. Siete preparati oggi? Hanno avuto fede in Gesù. Hanno creduto che Gesù li salva, hanno creduto che Gesù li trasforma, hanno creduto che Gesù ha pagato. Entrare nel cielo è più che 1 milione, costa più di 1 miliardo, costa più di tutto il mondo intero. Però gratuitamente Gesù ce lo concede perché lui ha pagato. Un prezzo che è più di 1 milione, siete d'accordo? Quanto costa la tua vita, Mary? Non lo sai. Tanto? Diciamo, Nicola, dimmi tu quanto riceveresti per vendere tua moglie.
10 cammelli.
Ti ha tradito già. 10 cammelli. Giovanni, e tu di tua moglie?
Nessun prezzo.
Nessun prezzo, questo è più fedele. Raimondo, tu che hai una mente militaresca, dimmi. 15 cammelli, addirittura. Bene, bene, bene. La realtà è che Gesù ha detto, se uno guadagna l'intero mondo, quanto vale il mondo? Un bel po'. E perde l'anima sua, non ha guadagnato nulla. Questo dire, la tua anima vale più di una macchina, di una Ferrari, di 1000 Ferrari, di 200 città, di tutti gli investimenti, tutti i capitali, tutto, perché è preziosa, inestimabile. Questo Gesù ha voluto dire. Ed ecco perché è importante tutelare l'anima nostra. Noi nasciamo, abbiamo un inizio, però a un certo punto entriamo in una sfera chiamata immortalità. Non muoiamo più, anche se fisicamente cessiamo di vivere, ma la nostra anima persiste per sempre. Solo che c'è proprio questa realtà, dove noi indicheremo alla nostra vita. Dio ci ha dato la scelta di dire, anima mia, vai di qua, gira a destra o anche a sinistra. E tu hai tutta l'autorità di scegliere. Ora Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. La vita, la verità, la via. Tre cose fondamentali. E oggi siamo qui per dire, insieme a questi neofiti, che ci uniamo a loro, alla loro scelta di dire sono peccatore salvato per grazia, ma destinato per il cielo, per la grazia e la misericordia di Dio. Questo è. Non è complicato. E un'altra cosa, oggi noi possiamo essere in un tono di festa, ma sapete lassù nel cielo anche gli angeli fanno festa. Quando un peccatore si ravvede, ne abbiamo 6 in questa mattina, ci sarà anche una bella festa di là. Però c'è un'altra festa chiamata quella delle nozze dell'agnello. Gesù è l'agnello e quando saremo tutti radunati insieme, sarà la festa delle feste. Noi ci crediamo, non è solo un'immaginazione che in qualche maniera cerchiamo di credere solo perché abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa. No, lo crediamo fermamente, affermativamente, lo proclamiamo. E un'altra cosa che facciamo, che Gesù ci ha insegnato, è cerchiamo di stimolarvi, di incoraggiarvi affinché anche voi entrate in questa festa per la gloria di Dio. Sapete che significa essere salvato? Uno non lo sa fin quando lo ha sperimentato. La nostra gioia è che tu anche oggi puoi essere incoraggiato dalla festa in Cristo Gesù. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo in Romani capitolo 6, dopo il coro canterà, ci sarà anche l'offerta che il nostro tesoriere raccoglierà, anch'io mi cambierò, sentiremo le testimonianze di questi cari, poi i bambini verranno, abbiamo dei bambini che stanno avendo la loro sessione, il loro culto. Noi crediamo che la Chiesa di oggi è formata di anziani, di meno anziani, di giovani e anche di bambini. È un amen un po'... Ma gloria a Dio. Bene, se avete la vostra Bibbia ci rivolgiamo in Romani. Romani è una lettera che un apostolo, cioè un servo di Dio chiamato l'apostolo Paolo, ha scritto. Rimanete pure comodi, leggeremo dal capitolo 6 i primi 11 versi. L'importanza del battesimo in acqua, forse la maggior parte di noi conosce, sa, ha visto, ha già fatto, ma anche se c'è uno in questa mattina, in questa sala, che dice ma che sta succedendo? Vogliamo cercare di trovare attraverso la parola di Dio una maniera molto semplice per dare almeno tre ragioni sull'importanza del battesimo in acqua. E parlerò sul mandato o comandamento, parlerò sul metodo e sul significato. Molto semplice, nulla di complicato. Non mi aspetto neanche che vi ricordate tutto quello che vi ho detto, sebbene desiderate riascoltarlo, sarà anche registrato, potete portare con voi un link, sarebbe una maniera di riascoltarlo, potete scaricarlo, abbiamo un sito web della nostra assemblea. Ma la cosa più bella è non, oh guarda che bella questa congregazione di persone, no no, noi vogliamo che i vostri occhi, la vostra attenzione, il vostro cuore, il vostro affetto, tutto vada su una persona, Gesù Cristo. È Lui che ha trasformato la nostra vita. Lui ci ha salvato, Lui ci ha cambiato, Lui ha dato a noi la gioia. Lui ha dato a noi la gioia di sapere di essere salvati. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato. E noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. Vorrei ripetere il verso 8. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Romani. Non è difficile per noi capire che questa era una epistola indirizzata alla Chiesa di Roma. Già dal tempo in cui l'Apostolo Paolo inizia a fare il suo esordio come missionario, scrive a questa Chiesa e scrive sulla grazia, uno dei più importanti e anche difficili da poter capire e studiare, proprio la lettera ai Romani, perché parla quasi su tutte le dottrine, cioè tutto quello che è il credo della vita cristiana. A volte si pensa che l'Apocalisse sia il più difficile o qualche altro libro, ma Romani è qualcosa che ci dà da comprendere sia dal punto di vista di fede, dal punto di vista dottrinale, anche dal punto di vista filosofico cristiano, molto importante. Non vi preoccupate per queste parole. Quello che voglio dirvi in questa mattina è che, prima di tutto, Gesù ha dato a noi un mandato. Ecco perché Paolo parla, noi che siamo stati battezzati. Da dove è uscito? Chi l'ha detto? Paolo? No, l'ha detto Gesù in Matteo 28, 18 a 19. Ha detto proprio questo, che Gesù parlò ai suoi e disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quale potere? Il potere che adesso mando a voi, do a voi. Andate dunque e fate miei discepoli. Noi non stiamo facendo dei discepoli di questa chiesa, saranno membri di chiesa, ma i discepoli appartengono a Gesù. Potete fare discepoli di tutti i popoli. Abbiamo albanesi, abbiamo perugini, abbiamo napoletani oggi, vero? Sì, di ogni nazione, perché l'Evangelo arriva ad ogni nazione. Dici, ma da quando Napoli è diventata una nazione? Fra non molto. Ma l'idea è che Dio nel suo amore ha voluto includere da ogni luogo, non ci sono esclusioni. Chi è stato salvato per Cristo Gesù, per la potenza nel suo nome, diventa nostro fratello, nostra sorella. Noi ci salutiamo in una maniera molto semplice: Dio ti benedica, oppure pace. Pace non è solo, si saluta così. Pace è quello che vogliamo dire, non solo quello che noi diciamo. Pace è quello che noi desideriamo trasmettere. Pace è quello che noi desideriamo che l'amore, cambia e contraccambia tra fratelli e sorelle. Perché fratelli e sorelle? Perché crediamo che abbiamo uno stesso Padre. Il nostro Padre è il Dio del cielo e della terra. Gesù ci ha insegnato, quando voi pregate, pregate così: Padre nostro. Non sono solo delle parole che abbiamo iniziato a utilizzare per forza d'inerzia, ma sono un po' la riflessione di tutto quello che è la nostra identità con Cristo Gesù. Gesù ci ha dato questo mandato: insegnate a qualsiasi tipo di persona, tutti i popoli, e poi esattamente quello che facciamo oggi, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Questo è il mandato di Gesù, battezzandoli, cioè immergendoli, una parola dal greco che significa affondare o mettere completamente sotto acqua. Perché? Perché Paolo ne dà anche la spiegazione, questo è il mandato di Gesù. La spiegazione è proprio in questo seppellire. Noi ci portiamo un vecchio vestito, che Paolo parla l'uomo vecchio, cioè tutto quello che noi siamo stati, il nostro vivere, il nostro fare, il nostro dire, che abbiamo vissuto durante il periodo che non conoscevamo e non avevamo ancora accettato Gesù. E questo vestito, come noi stasera ce lo togliamo, togliamo anche questo vecchio uomo così chiamato. È tutta una simbolia spirituale, ma in realtà avviene. Voi potreste dire, ma siete sicuri? È certo. Guardate, io non ho nessun filo legato qui, eccetto questo, però attraverso questo trasmettitore ci sono delle onde che captano le antenne che poi trasmettono e poi vengono ritrasmesse attraverso, è facile, no? L'altoparlante, così è chiamato, il microfono. Li vedete le onde? Esistono? Avete capito che cosa voglio dirvi? Non è che noi per credere abbiamo bisogno sempre di toccare e di vedere. Dobbiamo capire che vi sono delle cose nel mondo chiamati misteri, cioè delle cose che noi non vediamo, ma sono realtà. E in questo momento vogliamo dirvi che Dio esiste e il suo amore esiste e la sua grazia esiste, la sua benedizione esiste. Esiste anche il vecchio uomo. Se tu non hai Gesù, hai ancora un vestito che ti porti addosso, che Gesù vuole togliere e vuole darti un altro vestito. Anche qui c'è un simbolismo, perché sono vestiti di bianco? Non è per caso, usualmente il bianco viene attribuito alla purezza, viene attribuito anche a come Gesù si vestirà quando cavalcherà anche un cavallo. E il bianco nella parola di Dio parla spesso della purezza, parla del lavacro, del purgamento. Gesù è il purgamento dei nostri peccati, lui ci libera. Allora c'è simbolismo nell'abito che viene indossato, perché Gesù toglie questo vecchio abito e dà un nuovo abito. Per fede noi lo crediamo. Ma poi c'è il momento quando i candidati entreranno insieme a me nell'acqua, nella vasca, per fare il battesimo. Se non sono immersi non c'è. Ma perché devono essere immersi? Perché questo andare dentro l'acqua e uscire fuori dall'acqua, Paolo ce l'ha appena detto. Noi abbiamo un legame, un'identità con Cristo Gesù. Noi prendiamo tutto quello che è il vecchio e lo inchiodiamo alla croce con Cristo Gesù. La nostra identità con Cristo Gesù inizia subito in quel momento, quando noi comprendiamo che abbiamo bisogno di allontanarci dalla nostra vecchia vita. Ma cosa abbiamo fatto per meritare? No, nulla. È Gesù che ha fatto tutto. È Gesù che ha meritato per noi, e noi i nostri meriti sono solo per Cristo Gesù. Perciò per fede anche qui noi stiamo facendo, dico ogni tanto, un funerale alla nostra vecchia vita. Quanti di voi ogni tanto, pensando alla vostra vita, vorreste desiderare che qualcosa che fa parte della vostra vita, piuttosto negativa, non fosse mai esistita oppure fosse cancellata? Io ce n'ho tanti, c'ho un questo preferisco che non sia mai più ricordato, firmato Davide Mortellini. Ce n'è qualcuno che è con me in queste cose, no? Sì? Ci sono momenti anche belli. Però quando si tratta della nostra vita di peccato, noi possiamo sbarazzarci come ci sbarazziamo della spazzatura. Lo inchiodiamo alla croce. Attraverso questo battesimo, questa immersione, noi stiamo seppellendo, facendo il funerale, inchiodando il nostro vecchio uomo con Cristo Gesù. E poi, vi assicuro, non lasciamo i candidati sotto acqua. Gesù è rimasto 3 giorni e 3 notti, ma era molto attivo. Andò da quelli che erano già condannati e gli ha dato la sentenza. La sentenza era: voi pensavate di fare uno sgarbo, Voi pensavate di mettere tutte le forze malefiche con il vostro capo, che si chiama Satana, contro il figliuolo, l'unto di Dio. Ma in effetti lui viene come giudice, è venuto come servo, come uno che si è fatto crocifiggere, è stato prefigurato come l'agnello, ma in quel momento, quando discese nelle parti più basse, così descritto, lui annunziò la sentenza della eterna separazione. Poi li lasciò e ritornò. È il primo giorno della settimana che è?
Domenica.
Alleluia! Che è?
Domenica.
Perché è domenica, il primo giorno della settimana? Perché? Perché la Bibbia lo dice. Gesù è risuscitato. Allora prenderemo questi neofiti, non che li risusciteremo, ma li rialzeremo di nuovo come simbolismo di una nuova vita. Inizieranno a camminare. Non troverete i peccati nella vasca, perché è tutto un simbolismo, ma è una grande realtà. Non accade oggi la loro salvezza, perché qualcuno potrebbe dire: ma allora io, e se Gesù ritorna a mezzogiorno, all'una, domani sera, e io non ho opportunità di battezzarmi? Se tu hai l'opportunità, battezzati. Aspettiamo che prendano posto i nostri visitatori, grazie. Fate con comodo. Allora dicevamo, quando noi permettiamo a tutte queste cose di arrivare al punto di essere elaborate nella nostra vita, entriamo in una nuova fase. Noi riconosciamo la grazia di Dio, l'amore e la benedizione di Dio sulla nostra vita. Noi iniziamo in una nuova vita, in un cammino nuovo con Cristo Gesù. Siamo adesso pronti per entrare in una nuova fase. Se tu non avrai tempo di battezzarti, dicevo durante l'ammaestramento, non è che voi sarete salvati il giorno del battesimo, perché è molto simile a quando una coppia si sposa. Quanti di voi siete sposati? E gli altri? Cercatevi una moglie, un marito, insomma, non è proibito. Se volete aiuto, io e mia moglie ci offriamo per aiutarvi a trovare marito o moglie. Ma a parte gli scherzi, questo è un matrimonio spirituale, non solo un funerale spirituale. Perché stanno dicendo, come una coppia viene insieme davanti ai loro familiari, ai loro cari, e dichiarano, ad esempio, il prossimo matrimonio che abbiamo schedulato è quello di Monsieur Harry. Si sposerà in aprile, il giorno lo posso dire, il 30 aprile. A che ora? Quello l'ho dimenticato. Ma vi assicuro che già quando dite un nome, ad esempio Nadia, sentite il cuore che batte e ribatte. Perché? Perché l'amore inizia quando uno ha creduto e si è legato sentimentalmente e anche spiritualmente, non fisicamente, fin quando c'è il matrimonio. Così anche con il Signore. Questi cari hanno già sentito l'amore di Dio nella loro vita. Ecco perché si battezzano. Non troveranno una nuova maniera di guardare le cose oggi e sentirle le cose oggi, o sentiranno chissà che cosa. Già la salvezza è avvenuta, solo che oggi dicono pubblicamente davanti ai loro familiari, la Chiesa, abbiamo deciso di fare tutto quello che Gesù ci ha comandato, di andare per tutto il mondo, e poi chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Se tu con Paolo, sempre dice, col cuore credi, non con la mente soltanto, mente e cuore unito, e con la tua bocca confessi che Gesù è il Signore, è il tuo Salvatore, tu sei salvato. Qui parliamo di salvezza, non parliamo di persone perfette, parliamo di salvezza perfetta, parliamo di amore perfetto di Dio verso di noi, e che noi accettandolo possiamo imparare e crescere in questo amore grande. Sappiamo infatti il nostro vecchio uomo è crocifisso affinché viviamo in una nuova vita, così anche voi fate conto di essere morti al peccato. Un'ultima parola che voglio spiegare: morte, separazione. Fate conto, cioè considerate, includetela, che la vostra vita viene separata dal peccato, ma vivente in Cristo Gesù. Inchinate i vostri capi, nessuno si muova cortesemente.